From the conference center at Temple
Square. Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi stiamo trasmettendo la 181esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. La riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto sono vietati. Il presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Brothers and sisters,
fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto questo pomeriggio alla quinta e ultima sessione della 181esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede a questa conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Mandiamo un saluto ai membri della Chiesa e ai molti amici che seguono questa riunione in ogni parte del mondo per radio, televisione, internet o via satellite. La musica per questa sessione sarà offerta dal coro del Tabernacolo sotto la direzione di Mac Wilberg e Ryan Murphy, con Bonnie Goodleaf e Linda Margetts all'organo. Il coro darà inizio a questa sessione cantando Rise of God and Shine. La preghiera di apertura sarà offerta dall'anziano F. Michael Watson, dei 70. Dopo la preghiera, il coro canterà Io sento attorno a me.
Rise, O God, and shine in all I say, be mine. Heavenly Father, on this Sabbath day, members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints are assembled across
Celeste. Questa mattina, in cui tutti i membri della tua Chiesa sono riuniti in tutto il mondo, ti ringraziamo per le benedizioni che riversi sui tuoi figli. Amiamo tuo figlio, Gesù Cristo, la cui vita e il cui ministero ci hanno fornito la verità, la luce e la vita. Siamo grati per l'espiazione che ci permetterà di tornare a te. Preghiamo oggi per il nostro caro profeta, presidente Thomas S. Monson, a cui vogliamo molto bene. Preghiamo per sua moglie, affinché lei possa tornare presto da lui. Preghiamo per tutti i membri del Quorum dei 12 Apostoli, che sono testimoni speciali di tuo figlio in tutto il mondo. Preghiamo per il programma missionario della Chiesa, per coloro che ogni giorno in tutto il mondo portano la buona novella. In questa sessione siamo grati e preghiamo per l'ispirazione che possa venire e istruirci. Preghiamo per queste cose, umilmente nel nome di Gesù Cristo. Amen.
We will now be pleased to hear.
Avremo ora il piacere di ascoltare gli anziani Russell M. Nelson e Dallin H. Oaks del Quorum dei Dodici Apostoli. Saranno seguiti dal fratello Matthew O. Richardson, secondo consigliere della presidenza generale della scuola domenicale.
Una settimana dopo la creazione del primo palo a Mosca, in Russia, ho partecipato a una conferenza di distretto a San Pietroburgo. Mentre parlavo della mia gratitudine per i primi missionari e dirigenti locali che hanno portato forza alla Chiesa in Russia, menzionai Vyacheslav Efimov. Fu il primo convertito russo a diventare presidente di missione. Egli e la moglie svolsero l'incarico magnificamente. Non molto tempo dopo aver terminato la missione, e con nostro grande dispiacere, il presidente Efimov morì improvvisamente. Aveva solo 52 anni. Parlando di questa coppia di pionieri, fui spinto a chiedere alla congregazione se la sorella Efimov fosse presente. Nella parte posteriore della sala si alzò una donna. La invitai a venire al microfono. Era proprio la sorella Galina Efimov. Parlò con convinzione e rese una possente testimonianza del Signore, del suo Vangelo e della sua Chiesa restaurata. Ella e il marito erano stati suggellati nel Tempio. Disse che erano sempre uniti, per sempre. Erano ancora colleghi missionari, lei da questa parte del velo, lui dall'altra. Con lacrime di gioia ringraziò Dio per le sacre alleanze del Tempio. Piansi anch'io, rendendomi pienamente conto che l'unità eterna, rappresentata da questa coppia fedele, era il retto risultato del contrarre, osservare e onorare le sacre alleanze. Uno dei concetti più importanti della religione rivelata è quello della sacra ordinanza. In linguaggio legale, un'alleanza generalmente denota un accordo tra due o più parti, ma in un contesto religioso, un'alleanza ha ben più significato. È una sacra promessa con Dio. Egli stabilisce i termini. Ognuno può scegliere se accettarli. Se una persona accetta i termini dell'alleanza e obbedisce alla legge di Dio, riceve le benedizioni ad essa associate. Noi sappiamo che quando otteniamo una qualche benedizione da Dio è mediante l'obbedienza a quella legge su cui essa è basata. Nel corso dei secoli Dio ha stretto alleanze con i suoi figli. Le sue alleanze ricorrono in tutto il piano di salvezza e fanno pertanto parte della pienezza del suo Vangelo. Per esempio, Dio promise di mandare un Salvatore per i suoi figli, chiedendo in cambio che obbedissero alla sua legge. Nella Bibbia leggiamo di uomini e donne nel vecchio mondo che furono identificati come figlioli dell'alleanza. Quale alleanza? Il patto che Dio fece coi loro padri, dicendo ad Abramo: e nella tua progenie tutte le nazioni della terra saranno benedette. Nel libro di Mormon leggiamo di un popolo nel Nuovo Mondo che fu anch'esso identificato come figlioli dell'alleanza. Il Signore risorto li informò in questo modo: ed ecco, voi siete i figlioli dei profeti, e siete del casato di Israele, e appartenete all'alleanza che il Padre fece coi vostri padri, dicendo ad Abramo: nella tua posterità tutte le famiglie della terra saranno benedette. Il Salvatore spiegò l'importanza della loro identità di figlioli dell'alleanza. Egli disse: «Il Padre mi ha innanzitutto suscitato per voi, mi ha mandato per benedirvi, per distogliere ciascuno di voi dalle sue iniquità, e questo perché siete i figlioli dell'alleanza». L'alleanza che Dio fece con Abramo e che in seguito riaffermò con Isacco e Giacobbe ha un significato trascendente. Conteneva diverse promesse, tra cui Gesù il Cristo sarebbe nato dal lignaggio di Abramo. La posterità di Abramo sarebbe stata numerosa, avente diritto a una progenie eterna e autorizzata inoltre a detenere il sacerdozio. Abramo sarebbe divenuto padre di molte nazioni. Determinate terre sarebbero state ereditate dalla sua posterità. Tutte le nazioni della terra sarebbero state benedette dalla sua progenie, e tale alleanza sarebbe stata eterna fino alla millesima generazione. Alcune di queste promesse si sono adempiute, altre sono ancora in sospeso. Cito da una delle prime profezie del Libro di Mormo. Nostro padre Lehi non ha parlato soltanto della nostra posterità, ma anche di tutto il casato di Israele, sottolineando l'alleanza che verrà adempiuta negli ultimi giorni, alleanza che il Signore fece con nostro padre Abramo. Non è incredibile? 600 anni prima della nascita di Gesù a Betlemme, i profeti sapevano che l'alleanza di Abramo si sarebbe adempiuta solo negli ultimi giorni. Per facilitare il compimento di la promessa, il Signore apparve in questi ultimi giorni per rinnovare tale alleanza. Al profeta Joseph Smith, il maestro dichiarò: Abramo ricevette tutte delle promesse riguardo alla sua posterità e sul frutto dei suoi lombi, lombi dai quali vieni tu, mio servitore Joseph. Questa promessa è anche vostra, perché voi venite da Abramo. Col rinnovamento di questa promessa, noi abbiamo ricevuto, come gli antichi, il santo sacerdozio, il Vangelo eterno. Abbiamo diritto a ricevere la pienezza del Vangelo, a godere delle benedizioni del sacerdozio e a qualificarci per la più grande benedizione di Dio, quella della vita eterna. Alcuni di noi sono discendenti letterali di Abramo, altri sono riuniti nella sua famiglia per adozione. Il Signore non fa alcuna distinzione. Insieme noi riceviamo queste benedizioni promesse se cerchiamo il Signore e obbediamo ai Suoi comandamenti, ma se non lo facciamo, perdiamo le benedizioni dell'alleanza. Per aiutarci, la sua Chiesa ci concede le benedizioni patriarcali che danno a ogni ricevente una visione del suo futuro, come pure un collegamento con il passato e persino una dichiarazione del lignaggio fino a Abramo, Isacco e Giacobbe. I fratelli dell'alleanza hanno diritto a qualificarsi per il giuramento e l'alleanza del sacerdozio. Se siete fedeli, così da ottenere questi due sacerdozi di cui ho parlato e magnificate la vostra chiamata, siete santificati dallo Spirito al rinnovamento del vostro corpo. Questo non è tutto. Gli uomini che ricevono degnamente il sacerdozio ricevono il Signore Gesù Cristo, e coloro che ricevono il Signore ricevono Dio Padre, e coloro che ricevono il Padre ricevono tutto ciò che Egli ha. Benedizioni incredibili scaturiscono da questo giuramento e da questa alleanza con gli uomini, le donne e i bambini degni di tutto il mondo. Nostra è la responsabilità di contribuire ad adempiere l'alleanza di Abramo. Nostra è la posterità preordinata e preparata a benedire tutti i popoli del mondo. Ecco perché i doveri del sacerdozio includono il lavoro missionario. Dopo 4.000 anni di attesa e di preparazione, questo è il giorno fissato in cui il Vangelo deve essere portato alle nazioni della terra. Questo è il tempo del promesso raduno di Israele e noi dobbiamo partecipare. Non è entusiasmante? Il Signore conta su di noi e sui nostri figli ed è profondamente grato per le nostre figlie che servono degnamente come missionarie in questa grande epoca del raduno di Israele. Il Libro di Mormo è un segno tangibile che il Signore ha cominciato a radunare i Suoi figli dell'alleanza di Israele. Questo libro, scritto per i nostri giorni, dichiara che uno dei suoi scopi è che possiate sapere che l'alleanza che il Padre ha fatto coi figlioli di Israele sta già cominciando ad adempiersi, poiché, ecco, il Signore ricorderà la sua alleanza che egli ha fatto col suo popolo del casato di Israele. Davvero, il Signore non ha dimenticato. Egli ha benedetto noi e altri in tutto il mondo con il Libro di Mormon. Uno dei suoi scopi è di convincere i giudei e i gentili che Gesù è il Cristo. Ci aiuta a contrarre alleanze con Dio. Ci invita a ricordarci di Lui e a conoscere il Suo Figlio diletto. È un altro testamento di Gesù Cristo. I figlioli dell'alleanza hanno il diritto di ricevere la sua dottrina e di conoscere il piano di salvezza. Essi lo rivendicano, stringendo alleanze da significato sacro. Brigham Young disse: tutti i santi degli ultimi giorni, quando entrano a far parte di questa Chiesa, fanno la nuova ed eterna alleanza. Essi, con la nuova eterna alleanza, si impegnano a sostenere il regno di Dio e osservano l'alleanza mediante l'obbedienza ai Suoi comandamenti. Al battesimo noi facciamo l'alleanza di servire il Signore e di osservare i Suoi comandamenti. Quando prendiamo parte al sacramento, rinnoviamo tale alleanza e dichiariamo di essere disposti a prendere su di noi il nome di Gesù Cristo. Pertanto siamo adottati come Suoi figli e figlie e siamo conosciuti come fratelli e sorelle. Egli è il Padre della nostra nuova vita. Infine, nel Sacro Tempio, noi possiamo divenire coeredi delle benedizioni di una famiglia eterna, come fu promesso a suo tempo ad Abramo, Isacco e Giacobbe e alla loro posterità. Pertanto il matrimonio celeste è l'alleanza dell'esaltazione. Quando ci rendiamo conto di essere figli dell'alleanza, sappiamo chi siamo e che cosa Dio si aspetta da noi. La sua legge è scritta nei nostri cuori. Egli è il nostro Dio e noi siamo il suo popolo. I figlioli che sono impegnati nell'alleanza vi rimangono saldi anche nel mezzo dell'avversità. Quando tale dottrina è profondamente piantata nei nostri cuori, anche il dardo della morte è placato e la nostra forza spirituale è rafforzata. Il più grande complimento che possiamo guadagnarci in questa vita è di essere conosciuti come persone che si attengono alle alleanze. Le ricompense per questo si concretizzeranno sia in questa vita che dopo la morte. Le Scritture dichiarano: considerate lo stato beato e felice di coloro che obbediscono ai comandamenti di Dio, poiché essi sono benedetti in tutte le cose e se si mantengono fedeli fino alla fine sono accolti in cielo in un modo da dimorare con Dio, uno stato di felicità senza fine. Dio vive, Gesù è il Cristo, la sua Chiesa è stata restaurata per benedire tutte le persone, il presidente Thomas S. Monson è il suo profeta oggi e noi, se saremo figlioli fedeli all'alleanza, saremo benedetti ora e per sempre. Di questo testimonio, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
What think ye of Christ?
Che vi pare egli del Cristo? Con queste parole Gesù confuse i farisei del suo tempo. Con le stesse parole chiedo a voi, membri della Chiesa, e agli altri cristiani, che cosa credete veramente di Gesù Cristo e cosa questo vi spinge a fare? Trarrò quasi tutte le mie citazioni scritturali dalla Bibbia, perché è conosciuta dalla maggior parte dei cristiani. Le mie spiegazioni, ovviamente, si baseranno su ciò che le scritture moderne, in particolare il Libro di Mormon, rivelano circa il significato di quelle parti della Bibbia così ambigue da dividere i diversi culti cristiani sulla loro interpretazione. Mi rivolgerò a credenti e non credenti. Come ci ha detto l'anziano Callister questa mattina, alcuni che si definiscono cristiani esaltano Gesù come un grande insegnante, ma si rifiutano di affermare la sua divinità. Pertanto, parlerò a loro usando le parole di Gesù stesso. Tutti dovremmo considerare ciò che egli stesso insegnò riguardo a chi fosse e cosa fosse stato mandato a compiere sulla terra. Gesù insegnò che egli era il figliolo unigenito. Disse: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato il suo figliolo nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Dio Padre affermò questo. Al culmine della sacra esperienza sul monte della trasfigurazione, egli dichiarò dal cielo: questo è il mio diletto figliolo, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. Gesù insegnò anche che il suo aspetto era lo stesso del Padre. Ai suoi apostoli dichiarò: se m'aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre. E fin da ora lo conoscete e l'avete veduto. Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli disse: da tanto tempo sono con voi e tu non m'hai conosciuto, Filippo. Chi ha veduto me ha veduto il Padre. L'apostolo Paolo descrisse il Figlio come l'impronta dell'essenza di Dio Padre. L'apostolo Giovanni scrisse che Gesù, che egli chiamò la parola, era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Così, nel piano del Padre, Gesù Cristo fu il creatore di tutte le cose. Durante il ministero in mezzo al suo popolo in Palestina, Gesù proclamò di essere Geova, il Dio di Israele. Più tardi, come Signore risorto, ammaestrò il suo popolo nel continente americano. Là, egli dichiarò: ecco, io sono Gesù Cristo, di cui i profeti attestarono che sarebbe venuto nel mondo. Io sono il Dio di Israele, il Dio di tutta la terra. Molti anni fa, a una conferenza di Palo, incontrai una donna a cui era stato chiesto di ritornare in chiesa dopo molti anni di inattività, ma che non riusciva a trovare una ragione per farlo. Per incoraggiarla le dissi: quando lei considera tutte le cose che il Salvatore ha fatto per noi, non pensa di avere molte ragioni per tornare in chiesa ad adorarlo e servirlo? La sua risposta mi sorprese. Che cosa ha fatto lui per me? Per chi non comprende che cosa egli abbia fatto per noi, risponderò a questa domanda con le parole stesse del Salvatore e con la mia testimonianza. Nella Bibbia troviamo l'insegnamento: secondo cui il Salvatore disse: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano ad esuberanza. In seguito, nel Nuovo Mondo, egli dichiarò: io sono la luce e la vita del mondo. Egli è la vita del mondo, perché è il nostro Creatore, perché tramite la sua resurrezione abbiamo tutti la certezza che vivremo di nuovo. Ma egli non ci offre solo una vita terrena. Egli disse: io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno li rapirà dalla mia mano. Gesù dichiarò anche: io sono la luce del mondo. Chi mi seguita non camminerà nelle tenebre. Disse inoltre: io sono la via, la verità e la vita. Egli è la via e la luce, perché i suoi insegnamenti illuminano il nostro sentiero qua giù e ci mostrano la direzione per tornare al Padre. Gesù onorò sempre il Padre e lo seguì sempre. Ancora fanciullo, egli disse ai suoi genitori terreni: non sapevate che io dovevo trovarmi nella casa del Padre mio? Successivamente insegnò: perché sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Dicendo inoltre: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Noi torniamo al Padre facendo la sua volontà. Gesù insegnò: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Egli spiegò: molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatte in nome tuo molte opere potenti? E allora dichiarerò loro: io non vi conobbi mai, dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Chi allora entrerà nel regno dei cieli? Non semplicemente chi compie opere meravigliose osando il nome del Signore, ma solo chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Gesù ci ha mostrato come fare. Ripetutamente egli ci ha invitati a seguirlo. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono. Egli conferì il potere del sacerdozio ai suoi apostoli e ad altri. A Pietro, l'apostolo più anziano, disse: io ti darò le chiavi del regno dei cieli. E tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli. E tutto ciò che avrai sciolto in terra sarà sciolto nei cieli. Luca riporta che il Signore designò altri 70 e li mandò a due dinanzi a sé, in ogni città e luogo dove egli stesso era per andare. Più tardi, questi 70 dissero con allegrezza a Gesù: anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Sono testimone del potere del sacerdozio. Alla fine del suo ministero terreno, Gesù insegnò ai suoi apostoli: il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che vi ho detto e vi guiderà in tutta la verità. Egli inoltre ci guida mediante i suoi comandamenti. A Nefiti comandò di non contendere più riguardo ai punti della dottrina, dicendo: colui che ha lo spirito di contesa non è mio, ma è del diavolo, che è il padre delle contese, e incita i cuori degli uomini a contendere con ira l'uno con l'altro. Ecco, questa non è la mia dottrina, di incitare i cuori degli uomini all'ira l'uno contro l'altro, ma la mia dottrina è questa, che tali cose siano eliminate. Egli ci esorta inoltre a guardare a Lui e non alle cose del mondo. Nello straordinario discorso sul pane della vita, Gesù spiegò la differenza tra il nutrimento mortale e quello eterno. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, il quale il figliol dell'uomo vi darà. Il Salvatore insegnò che Egli è il pane della vita, la fonte del nutrimento eterno. Parlando del cibo materiale, Gesù disse che perfino coloro che si erano nutriti della manna mandata da Geova ai figli di Israele nel deserto erano morti. Per contro, il nutrimento che Egli offriva era il pane vivente, che è disceso dal cielo, e Gesù disse che se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Alcuni discepoli dissero che questo parlare era duro, e da quel momento molti dei suoi discepoli si ritrassero indietro e non andavano più con lui. Apparentemente essi non accettavano il suo precedente insegnamento di cercare prima il regno e la giustizia di Dio. Anche oggi alcuni che si professano cristiani sono più attratti dalle cose del mondo, quelle cioè che ci tengono in vita sulla terra, ma non nutrono per la vita eterna. Per alcuni quel suo parlare duro rimane un motivo per non seguire Cristo. Il culmine del ministero mortale del nostro Salvatore furono la resurrezione e l'espiazione per i peccati del mondo. Giovanni Battista profetizzò questo quando disse: «Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo». Più avanti, il Signore insegnò che il figliol dell'uomo è venuto per servire e per dar la vita sua come prezzo di riscatto per molti. Durante l'ultima cena Gesù spiegò, secondo il racconto di Matteo, che il vino che aveva benedetto era il suo sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per la remissione dei peccati. Quando apparve ai Nefiti, il Signore risorto li invitò a farsi avanti e toccare la ferita sul fianco e le impronte dei chiodi nelle mani e nei piedi. Fece questo spiegando: «Cosicché possiate sapere che io sono il Dio di Israele e il Dio di tutta la terra e che sono stato ucciso per i peccati del mondo». Il racconto continua dicendo che la moltitudine cadde ai piedi di Gesù e lo adorò. Per il suo sacrificio, tutto il mondo alla fine lo adorerà. Gesù insegnò altri preziosi principi riguardo alla sua espiazione. Il Libro di Mormon, che espone in modo dettagliato gli insegnamenti del Salvatore e offre la migliore spiegazione della sua missione, riporta queste parole: «Mio padre mi ha mandato affinché fossi innalzato sulla croce e potessi attirare tutti gli uomini a me, per essere giudicati dalle loro opere, siano esse buone o siano esse cattive. E chiunque si pente ed è battezzato nel mio nome sarà saziato. E se persevera fino alla fine, ecco, io lo terrò per innocente dinanzi al Padre mio, nel giorno in cui mi leverò per giudicare il mondo. E nessuna cosa impura può entrare nel regno del Padre. Perciò nulla entra nel suo riposo, salvo coloro che hanno lavato le loro vesti nel mio sangue a motivo della loro fede, del loro pentimento, di tutti i loro peccati e della loro fedeltà fino alla fine». Così impariamo che l'espiazione di Gesù Cristo ci dà la possibilità di superare la morte spirituale che deriva dal peccato e di ottenere le benedizioni della vita eterna, stringendo e osservando sacre alleanze. Gesù lanciò una sfida con la domanda: «Chi vi par egli del Cristo?». L'Apostolo Paolo esortò i Corinzi dicendo: «Esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede». Tutti noi dovremmo dare risposta a queste domande. A chi siamo più fedeli? Siamo come quei cristiani descritti in modo memorabile dall'anziano Maxwell che hanno preso la residenza a Sion, ma cercano di mantenere una seconda casa a Babilonia? Non esiste via di mezzo. Siamo discepoli di Gesù Cristo. Risiediamo nella sua Chiesa e nel suo Vangelo e non dovremmo concederci vacanze a Babilonia o agire come uno dei suoi cittadini. Dobbiamo fare onore al suo nome, osservare i suoi comandamenti e non cercare le cose di questo mondo, ma cercare prima di edificare il regno di Dio e di stabilire la sua giustizia. Gesù Cristo è l'unigenito e beneamato figliuolo di Dio. Egli è il nostro Creatore. Egli è la luce del mondo. Egli è il nostro Salvatore dal peccato e dalla morte. Questa è la conoscenza più importante che si possa avere sulla terra e voi potete saperlo da voi stessi, come io lo so da me stesso. Lo Spirito Santo, che rende testimonianza del Padre e del Figlio e ci guida alla verità, mi ha rivelato che queste cose sono vere e lo rivelerà anche a voi. Desiderio e obbedienza sono le condizioni. Gesù insegnò: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto. E se uno vuol fare la volontà di Lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Rendo testimonianza della verità di queste cose, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Molti anni fa ero con il mio collega al centro di addestramento per i missionari, quando udii una voce infantile che diceva: «Nonna, quelli sono missionari veri?» Mi voltai e vidi una bambina piccola che teneva la mano della nonna e che indicava me e il mio collega. Sorrisi e le tesi la mano, guardandola dritta negli occhi, poi dissi: «Salve, sono anziano Richardson e noi siamo veri missionari». Mi guardò con il volto raggiante per la gioia di trovarsi con dei veri missionari. Mi allontanai da lei con una nuova dedizione. Volevo essere il tipo di missionario che il Salvatore, la mia famiglia e questa bambina si aspettavano che fossi. Per i successivi 2 anni lavorai sodo per apparire, pensare, agire e soprattutto insegnare come un vero missionario. Una volta ritornato a casa, divenne sempre più chiaro che, anche se avevo lasciato la missione, questa non aveva lasciato me. Di fatto, anche dopo tutti questi anni, sento ancora che i 2 anni della missione sono stati gli anni migliori per la mia vita. Un ricordo perpetuo che non mi aspettavo dalla mia missione è la voce di quella bambina piccola. Proprio ora ho sentito dire nella mia mente: «Nonna, è un vero detentore del sacerdozio? Nonna, è un vero marito o un vero padre?» Oppure: «Nonna, è un vero membro della Chiesa?» Ho imparato che una chiave per diventare veri in ogni aspetto della vita è la capacità di insegnare in un modo che non limiti l'apprendimento. Una vera vita richiede vero apprendimento, che dipende da un vero insegnamento. La responsabilità di insegnare in maniera efficace non è esclusiva di chi è stato chiamato ufficialmente come insegnante. Di fatto, ogni familiare, ogni dirigente della Chiesa e ogni fedele, anche i giovani e i bambini, ha la responsabilità di insegnare. Benché siamo tutti insegnanti, dobbiamo renderci pienamente conto che lo Spirito Santo, il vero insegnante, è testimone di tutta la verità. Chi non comprende del tutto questo concetto cerca di sostituire lo Spirito Santo e di fare ogni cosa da sé, oppure invita educatamente lo Spirito Santo a essere con lui, ma solo in un ruolo di supporto, o crede di affidare tutto l'insegnamento allo Spirito, quando in verità sta solo improvvisando. I genitori, i dirigenti e gli insegnanti hanno la responsabilità di insegnare mediante lo Spirito. Non dovrebbero insegnare davanti allo Spirito o dietro allo Spirito, ma mediante lo Spirito, in modo che egli possa insegnare la verità senza impedimenti. Moroni ci aiuta a capire come possiamo insegnare mediante lo Spirito, senza rimpiazzarlo, affievolirlo o licenziarlo dal suo ruolo di vero insegnante. Moroni scrisse che i santi conducevano le loro esperienze secondo la maniera in cui operava lo Spirito. Ciò richiede più che avere semplicemente lo Spirito con noi. Condurci secondo la maniera dello Spirito Santo significa che potremmo dover cambiare il modo di insegnare per emulare la maniera in cui insegna lo Spirito Santo. Se adeguiamo il nostro metodo a quello dello Spirito Santo, egli potrà insegnare e rendere testimonianza senza ostacoli. Questo importante allineamento può essere illustrato con l'esempio seguente. Molti anni fa, io e i miei figli salimmo in cima al South Sister, una montagna alta 3.157 metri, che si trova nell'Oregon. Dopo diverse ore, incontrammo un pendio a 45 gradi di ciottoli vulcanici. Con la vetta in vista, persistemmo, solo per scoprire che a ogni passo i nostri piedi affondavano nei ciottoli, facendoci arretrare poi di diversi centimetri. Mio figlio di 12 anni arrancava davanti, mentre io rimasi con mia figlia di 8 anni, che ben presto si stancò e si scoraggiò, pensando con il cuore infranto di non riuscire ad arrivare in cima con suo fratello. Il mio primo impulso fu di portarla in braccio. Lo spirito era pronto, ma il fisico era tristemente debole. Ci sedemmo su delle rocce, facemmo il punto della situazione ed escogitammo un piano. Le dissi di attaccarsi alle tasche posteriori dei miei pantaloni, di tenersi forte e soprattutto, appena alzavo un piede per fare un passo, ella doveva velocemente mettere il suo nella mia impronta. Copiava ogni mio movimento e contava sull'aiuto che riceveva attaccandosi alle mie tasche. Dopo quella che sembrò un'eternità, raggiungemmo la cima. La sua espressione di trionfo e soddisfazione fu impagabile. E poi, secondo me, lei e suo fratello furono veri escursionisti. Il successo di mia figlia fu il risultato del suo sforzo diligente e di come si arrampicò secondo la maniera in cui mi arrampicavo io. Quando lei ha sincronizzato i suoi movimenti con i miei, abbiamo raggiunto insieme un ritmo che mi ha consentito di massimizzare le mie energie. Lo stesso vale quando insegniamo secondo la maniera in cui opera lo Spirito. Se allineiamo il modo in cui insegniamo con quello dello Spirito Santo, egli ci rafforza e al contempo non viene limitato. Tenendo presente ciò, prendiamo in considerazione due fondamentali modi di operare dello Spirito degni di emulazione. Primo, lo Spirito Santo insegna alle persone in maniera molto personalizzata. Questo ci permette di conoscere intimamente la verità da noi stessi. Poiché le nostre necessità, le nostre circostanze e il nostro progresso sono diversi, lo Spirito Santo insegna quello che dobbiamo conoscere e fare, in modo da diventare ciò che dobbiamo essere. Va notato che, benché lo Spirito Santo insegni la verità di ogni cosa, non insegna tutto in una volta sola, ma insegna linea su linea, precetto su precetto, qui un poco e là un poco. Chi opera secondo la maniera dello Spirito capisce che non insegna lezioni, ma istruisce persone. Pertanto, domina l'impulso di coprire tutto quello che c'è nel manuale o di insegnare ogni cosa che ha imparato sull'argomento e si concentra invece su quelle cose che i familiari o i membri della classe hanno bisogno di conoscere e di fare. I genitori, i dirigenti e gli insegnanti che seguono specularmente il modo in cui insegna lo Spirito apprendono velocemente che il vero insegnamento è più che limitarsi a parlare e a raccontare. Di conseguenza si fermano intenzionalmente ad ascoltare, osservano con attenzione. Quindi comprendono quello che devono fare. Così facendo, lo Spirito Santo può insegnare sia agli allievi sia agli insegnanti che cosa dovrebbero fare e dire. Secondo lo Spirito Santo, insegna invitando, suggerendo, incoraggiando e ispirando ad agire. Cristo ci assicurò che giungiamo a conoscere la veridicità della dottrina quando agiamo di conseguenza. Lo Spirito ci guida e ci mostra quel che dobbiamo fare. Non farà tuttavia per noi ciò che solo noi possiamo fare per noi stessi. Lo Spirito Santo non può imparare per noi, sentire per noi o agire per noi, perché sarebbe contrario alla dottrina del libero arbitrio. Può propiziare le occasioni e invitarci ad apprendere, a sentire e ad agire. Chi insegna secondo la maniera dello Spirito aiuta il prossimo invitando, incoraggiando e offrendo opportunità in cui applicare il libero arbitrio. I genitori, i dirigenti e gli insegnanti si rendono conto che non possono sentire, imparare né pentirsi al posto dei familiari, della congregazione o dei membri della classe. Piuttosto che chiedersi che cosa posso fare per i figli, per i membri della classe o per il prossimo, si domandano come invito e aiuto chi mi circonda a imparare da sé. I genitori che seguono specularmente la maniera in cui opera lo Spirito Santo rendono la casa un luogo in cui i familiari imparano a valutare piuttosto che solo i valori. In questo modo, invece che soltanto parlare di dottrine, gli insegnanti aiutano le persone a comprendere e ad applicare le dottrine evangeliche. Lo Spirito Santo non è limitato quando le persone esercitano debitamente il proprio libero arbitrio. Viste le attuali condizioni del mondo, abbiamo disperatamente bisogno del vero apprendimento e insegnamento in famiglia, nelle riunioni e nelle lezioni evangeliche. So che talvolta l'impegno di migliorare può apparire schiacciante. Non scoraggiatevi nel progredire. Ripenso all'esperienza escursionistica con i miei figli. Ci mettemmo d'accordo che ogni volta che ci saremmo fermati per riprendere fiato, piuttosto che concentrarci solo su quanto ci mancava alla meta, immediatamente ci saremmo voltati per guardare in basso. Avremmo guardato il paesaggio e ci saremmo detti: guardate sin dove siamo arrivati. Avremmo poi respirato profondamente, ci saremmo voltati verso la cima e avremmo ricominciato ad arrampicarci un passo alla volta. Fratelli e sorelle, potete essere genitori presenti, guidare e insegnare secondo la maniera in cui opera lo Spirito. So che potete farlo. E le vite cambieranno. Ho ricevuto grandi benedizioni da veri insegnanti che mi hanno istruito con lo Spirito e soprattutto mediante lo Spirito. Vi invito in tutto quello che fate ad allineare il modo in cui insegnate alla maniera dello Spirito Santo. Rendo testimonianza che Gesù Cristo è il nostro Salvatore e che il suo Vangelo è stato restaurato. Per questo motivo dobbiamo essere veri genitori, veri dirigenti, veri insegnanti e veri allievi. Attesto che Dio vi aiuterà nei vostri sforzi. Nel nome sacro del nostro Salvatore, Gesù Cristo. Amen.
Il coro e la congregazione si uniranno per cantare S'approssima il tempo. Dopodiché ascolteremo gli anziani Kazuhiko Yamashita, Randall K. Bennett e J. Dan Cornish dei 70. Ci parlerà poi l'anziano Quentin L. Cook del Quorum dei 12 Apostoli.
Questa è la 181esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Thank you.
One night, a number of years ago,
una sera, diversi anni fa, un missionario da poco sul campo, anziano Swan, il suo collega maggiore giapponese, giunsero alla nostra porta. Fortunatamente ero in casa, così li feci entrare. Mentre li accoglievo sulla soglia, i miei occhi caddero sul cappotto, indossato dall'anziano Swan. «È proprio bello il suo cappotto!» gli dissi senza pensare, anche se si trattava di un capo usato e piuttosto sbiadito. Supposi che quel cappotto fosse stato lasciato nell'appartamento dei missionari da qualche collega prima di lui. La pronta risposta dell'anziano Swan al mio commento fu tutto l'opposto di quello che avevo immaginato. In un giapponese stentato replicò: «Sì, è un gran cappotto. Lo indossava mio padre quando servì come missionario in Giappone più di 20 anni fa. Suo padre aveva servito nella missione giapponese di Okayama e quando suo figlio era partito missionario per il Giappone gli aveva dato il cappotto. Questa foto mostra il cappotto indossato in Giappone da 2 generazioni di anziani Swan. Fui toccato dalle parole dell'anziano Swan e compresi perché indossasse il cappotto di suo padre per fare proselitismo. Egli aveva intrapreso la sua missione avendo ereditato dal padre l'amore per il Giappone e la sua gente. Sono certo che alcuni di voi hanno vissuto un'esperienza simile. Molti missionari in servizio in Giappone mi hanno raccontato che i loro padri, madri, nonni o zii hanno servito una missione in questa stessa nazione. Desidero esprimere sinceramente l'affetto, il rispetto e la riconoscenza che provo per tutti i missionari ritornati che hanno servito in tutto il mondo. Sono sicuro che coloro che avete aiutato a convertirsi non vi abbiano dimenticato quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone novelle. Io sono uno di quei convertiti. Mi convertì a 17 anni quando ero uno studente delle superiori. Il missionario che celebrò il mio battesimo si chiamava anziano Rup e veniva dall'Idaho. Egli è stato recentemente rilasciato come presidente di un palo dell'Idaho. Non lo vedo da quando ero da poco battezzato, ma ci siamo scambiati delle email e ho parlato con lui per telefono. Non l'ho mai dimenticato. Il suo viso gentile e sorridente è impresso nella mia memoria. Ero molto felice di sapere che stavo bene. A 17 anni non avevo compreso del tutto gli insegnamenti che mi avevano impartito i missionari. Tuttavia, sentivo che c'era qualcosa di speciale in quei 2 anziani. Volevo diventare come loro. Sentivo il loro amore profondo e costante. Lasciate che vi racconti del giorno del mio battesimo. Era il 15 luglio e faceva un gran caldo. Quel giorno battezzavano anche una donna. Il fonte battesimale era stato allestito manualmente dai missionari e non aveva un bel aspetto. Subito dopo il battesimo fummo confermati. Per prima venne confermata la sorella dell'anziano Lloyd. Sedetti insieme agli altri fedeli, chiusi gli occhi e ascoltai in silenzio. Dopo averla confermata, l'anziano Lloyd cominciò a pronunciare la benedizione. A un certo punto, però, smise di parlare. Allora aprì gli occhi e lo guardai incuriosito. Ancora oggi ricordo chiaramente la scena. Gli occhi dell'anziano Lloyd erano pieni di lacrime. Per la prima volta nella mia vita sentii pervadermi dello Spirito Santo. E mediante lo Spirito Santo ricevetti una sicura conoscenza che l'anziano Lloyd ci amava e che Dio ci amava. Poi venne il mio turno per la confermazione. Toccò di nuovo all'anziano Lloyd, pose le mani sul mio capo, mi confermò membro della Chiesa e mi conferì il dono dello Spirito Santo. Dopodiché iniziò a pronunciare la benedizione. Ancora una volta si interruppe. Tuttavia, questa volta capivo cosa stava succedendo. Sapevo veramente per mezzo dello Spirito Santo che i missionari mi amavano e che Dio mi amava. Ora vorrei dire alcune parole a tutti i missionari attualmente in servizio nelle varie parti del mondo. Il vostro atteggiamento e l'amore che dimostrate alle persone sono messaggi di grande valore. Anche se non ero in grado di afferrare completamente le dottrine che mi insegnavano i missionari, sentivo il loro amore e ricevevo lezioni importanti dai loro atti di gentilezza. Il messaggio che trasmettete è un messaggio di amore, di speranza e di fede. Il vostro atteggiamento e le vostre azioni invitano lo Spirito e lo Spirito ci permette di comprendere ciò che conta. Quello che vorrei farvi capire è che tramite il vostro amore voi impartite l'amore di Dio. Voi siete un tesoro di questa Chiesa. Sono molto grato a tutti voi per il vostro sacrificio e la vostra dedizione. Desidero rivolgermi anche ai futuri missionari. Nella mia famiglia, 4 dei nostri figli hanno servito una missione e alla fine di questo mese il nostro 5º missionario entrerà al centro di addestramento missionario di Provo. Nostro figlio minore ha in programma di partire in missione l'anno prossimo, dopo il diploma. Perciò parlo ai miei figli e a tutti voi che vi state preparando a servire una missione. Ci sono 3 cose che occorre portiate con voi in missione. Primo, il desiderio di predicare il Vangelo. Il Signore vuole che cerchiate e che troviate le sue pecore. Persone in ogni parte del mondo vi stanno aspettando. Vi prego di affrettarvi a raggiungerle. Nessuno si adopera più strenuamente dei missionari per cercare di salvare gli altri. Io sono uno di quelli che è stato trovato. 2. Una testimonianza personale. Il Signore richiede il cuore e una mente ben disposta. 3. L'amore per il prossimo. Proprio come l'anziano Swam che portò con sé in missione il cappotto di suo padre, e lo stesso amore per il Giappone e la sua gente. E a coloro di voi che non sanno come prepararsi per servire una missione, rivolgo l'invito a parlarne col vescovo. So che vi aiuterà. Sono grato che i missionari siano chiamati dal Signore, che rispondono a questa chiamata e che prestino il loro servizio in tutto il mondo. Carissimi missionari ritornati, lasciate che vi dica quanto sono grato per tutti i vostri sforzi. Voi siete un tesoro di questa Chiesa. Possiate continuare a essere sempre missionari e agire come discepoli di Cristo. Rendo testimonianza che siamo figli del Padre Celeste, che Egli ci ama e ha mandato il suo beneamato figliuolo, Gesù Cristo, affinché potessimo ritornare alla sua presenza. Dico questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Anni fa, mentre ero in spiaggia con la mia famiglia, notai segnali e bandiere che ci avvisavano di un forte corrente che trascinava dalla riva ad acque profonde agitate. invisibile ai miei occhi, poco allenati, ma facilmente rilevata dai bagnini della vicina torre di controllo, la forte corrente era pericolosa per tutti, quelli che lasciavano la sicurezza della riva ed entravano in acqua. Ricordo di aver pensato con razionalità: sono un ottimo nuotatore, sarà un grandioso esercizio, sarò al sicuro nell'acqua poco profonda. Ignorando gli avvertimenti e sentendomi sicuro del mio giudizio, entrai in acqua per fare una nuotata rinvigorente. Dopo pochi minuti cercai di individuare la mia famiglia sulla vicina spiaggia, ma la spiaggia non era più vicina. L'ingannevole corrente di cui ero stato avvisato mi aveva catturato e mi aveva trascinato via velocemente dalla mia famiglia. Prima con sicurezza e poi con disperazione cercai di nuotare verso la riva, ma la corrente implacabile mi trascinò in acque più profonde e agitate. Fui presto esausto e iniziai a bere. Annegare divenne una possibilità reale. Quando le energie terminarono, iniziai a chiedere freneticamente aiuto a gran voce. Miracolosamente un bagnino fu subito al mio fianco. Non mi ero reso conto che mi aveva osservato mentre entravo in acqua. Egli sapeva che la corrente mi avrebbe catturato e sapeva che mi avrebbe trascinato. Evitando la corrente, nuotò nelle vicinanze, proprio dietro a dove io stavo arrancando, e attese pazientemente che chiedessi aiuto. Troppo debole per nuotare da solo, fui grato del suo soccorso. Senza il suo aiuto non avrei mai potuto tornare dalla mia famiglia. Quel giorno feci una scelta sbagliata che provocò conseguenze potenzialmente gravi per me e per la mia famiglia. Nel prendere insieme in considerazione il dono della scelta, prego che lo Spirito Santo ci aiuti a valutare le scelte che stiamo compiendo. Il nostro amato profeta, il presidente Thomas S. Monson, ha insegnato: non è possibile sottolineare abbastanza che le decisioni determinano il destino. Voi non potete prendere decisioni eterne che non abbiano conseguenze eterne. Ognuno di voi è un benamato figlio di spirito di genitori celesti. Avete una natura e un destino che sono divini. Nella vita preterrena imparaste ad amare la verità, faceste scelte eterne che erano giuste, sapevate che qui nella mortalità ci sarebbero state afflizioni e avversità, pene e sofferenze, prove e tormenti per aiutarvi a crescere e progredire. Sapevate anche che potevate continuare a fare le scelte giuste, a pentirvi di quelle sbagliate e tramite l'espiazione di Gesù Cristo ereditare la vita eterna. Che cosa insegnò il profeta Lehi sulle scelte? Ci disse che siamo liberi di scegliere la libertà e la vita eterna tramite il grande mediatore di tutti gli uomini, o di scegliere la schiavitù e la morte, secondo la schiavitù e il potere del diavolo. Poi spiegò: vorrei che guardaste al grande mediatore e deste ascolto ai suoi comandamenti e foste fedeli alle sue parole e sceglieste la vita eterna. In ciò che scegliamo di pensare, sentire e fare, voi e Dio stiamo scegliendo la vita eterna? I nostri nipoti stanno imparando che quando fanno una scelta, scelgono anche le sue conseguenze. Di recente, una delle nostre nipoti di 3 anni si rifiutava di cenare. Sua madre le ha spiegato: è quasi ora di andare a dormire. Se scegli di mangiare, scegli anche il gelato per dessert. Se scegli di non mangiare, scegli di andare subito a dormire senza gelato. Nostra nipote ha dichiarato con enfasi: voglio fare questa scelta, giocare e mangiare solo il gelato e non andare a dormire. Fratelli e sorelle, desideriamo poter giocare, mangiare solo gelato, non andare mai a dormire ed evitare in qualche modo le conseguenze con la malnutrizione o la stanchezza? In realtà, noi abbiamo solo 2 scelte eterne. ciascuna con conseguenze eterne. Scegliere di seguire il Salvatore del mondo, scegliendo così la vita eterna con il nostro Dio, o scegliere di seguire il mondo, scegliendo così di separarci da Dio eternamente. Non possiamo riuscire a scegliere sia la salvezza della rettitudine che i pericoli della mondanità. Avanzare nel mondo può sembrare innocuo, come la mia nuotata rigenerante. Come la corrente che avrebbe potuto cambiare il corso della vita della mia famiglia, le correnti mondane di oggi, le filosofie ingannevoli, i falsi insegnamenti e l'immoralità dilagante cercano di trascinarci via e di separarci eternamente dalla nostra famiglia e dal nostro Padre Celeste. I nostri profeti, veggenti e rivelatori, viventi, vedono e cercano di avvisarci delle correnti, spesso impercettibili, ma pericolose, del mondo che ci minacciano. Ci invitano con affetto, ci incoraggiano, ci insegnano, ci rammentano e ci ammoniscono. Sanno che la nostra salvezza dipende dal fatto che scegliamo di seguire le intuizioni che otteniamo durante lo studio quotidiano delle Scritture e la preghiera, la guida dello Spirito Santo e il loro consiglio profetico. Sanno che c'è salvezza e gioia suprema solo con e mediante il nostro Salvatore Gesù Cristo e vivendo il suo Vangelo. Egli dichiarò: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Durante le avversità e le sofferenze nella Russia post-sovietica, Anatoly e Svetlana Reshetnikov scelsero la rettitudine al posto della vita mondana. Dopo essersi uniti alla Chiesa, furono perseguitati. Lui fu rimosso dal suo posto di lavoro. Con coraggio pensarono: «Ora abbiamo più tempo per servire Dio». Ricevettero ripetutamente delle minacce, eppure scelsero di vivere una vita incentrata sul Vangelo. L'anziano Anatoly Reshetnikov è stato chiamato come primo 70 di area russo. Mediante le loro scelte, i Reshetnikov continuano a scegliere la vita eterna. Tutti affrontiamo delle avversità, tutti abbiamo delle tentazioni, tutti commettiamo degli errori. Non è mai troppo difficile o troppo tardi per fare delle scelte giuste. Il pentimento è una di quelle scelte importanti. Il presidente Dieter F. Uchtdorf ha insegnato: «I piccoli errori e le minime deviazioni dalla dottrina del Vangelo di Gesù Cristo possono avere conseguenze dolorose. È pertanto di importanza critica che ci autodiscipliniamo abbastanza da apportare subito quelle correzioni decisive che ci riportano sulla rotta corretta, senza attendere o sperare che gli errori in qualche modo si correggano da soli. Più ritardiamo la correzione, maggiore diventa la necessità di apportare cambiamenti e più tempo occorre per ritornare sulla rotta corretta. E questo vale anche quando intravediamo già il disastro. Le braccia misericordiose del Signore sono sempre tese verso ognuno di noi. Quando ci pentiamo sinceramente e totalmente, possiamo essere completamente perdonati dai nostri peccati e il Salvatore non li ricorderà più. Nel valutare le nostre scelte e le loro conseguenze, potete chiedervi: sto cercando la guida divina tramite lo studio quotidiano delle Scritture, la preghiera, oppure ho scelto di essere così impegnato o apatico da non dedicare del tempo allo studio delle parole di Cristo e a conversare con il mio Padre Celeste? Sto scegliendo di seguire il consiglio dei profeti viventi di Dio o sto seguendo le vie del mondo e le opinioni di coloro che si oppongono al consiglio dei profeti? Sto cercando ogni giorno la guida dello Spirito Santo in ciò che scelgo di pensare, sentire e fare? Sto cercando costantemente di aiutare, servire o contribuire a salvare gli altri? Miei cari fratelli e sorelle, il vostro destino eterno non sarà il risultato del caso, ma della scelta. Non è mai troppo tardi per iniziare a scegliere la vita eterna. Rendo testimonianza che, grazie al grande piano di felicità del Padre Celeste, ciascuno di noi può essere perfezionato mediante l'espiazione di Gesù Cristo. Insieme alle nostre famiglie possiamo vivere eternamente con il nostro Padre Celeste e ricevere una pienezza di gioia. Di queste cose rendo testimonianza nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
My beloved sisters and brothers, cari fratelli e sorelle, Dio non è un'idea o un'energia. Egli, come insegnano le scritture, ha un volto e un glorioso corpo risorto. Egli è reale, ci conosce e ci ama uno ad uno. Egli vuole benedirci. Gesù disse, «E qual è l'uomo fra voi il quale se il figliolo gli chiede un pane gli dia una pietra? Oppure se gli chiede un pesce gli dia un serpente? Se dunque voi che siete malvagi sapete dar buoni doni ai vostri figlioli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà egli cose buone a coloro che gliele domandano?» Quando ero un giovane medico all'ospedale pediatrico di Boston, usavo la bicicletta come mezzo di trasporto per lasciare l'auto a mia moglie e ai bambini. Una sera, tornando a casa, mi sentivo stanchissimo e affamato. Una volta a casa avrei dovuto riservare a mia moglie e ai nostri bambini non solo il mio tempo, ma anche un po' di buon umore. Francamente, cominciava a pesarmi dover pedalare e basta. Lungo il tragitto c'era una friggitoria e pensai che mi sarei sentito meno stanco se mi fossi fermato a comprare un po' di pollo fritto. Vendevano cosce di pollo a 29 centesimi l'una, ma quando aprii il portafoglio trovai solo 5 centesimi. Continuando a pedalare, parlai col Signore e gli chiesi se nella sua misericordia poteva farmi trovare una moneta da 25 centesimi lungo la strada. Gli dissi che non cercavo un segno, ma che gli sarei stato grato se mi avesse concesso questa benedizione. Cominciai a guardare a terra, ma non vidi nulla, finché arrivai al negozio e dall'altra parte della strada vidi una moneta da 25 centesimi. Con gratitudine la raccolsi, comprai il pollo, l'assaporai e ripresi felice la strada di casa. Nella sua misericordia, il Creatore e Governatore di tutte le cose aveva ascoltato una preghiera per una cosa tanto piccola. Ci si può chiedere perché mai avrebbe dovuto preoccuparsi di qualcosa di così poco conto. Il nostro Padre Celeste ci ama talmente tanto che le cose importanti per noi lo diventano anche per Lui. E quanto più vorrebbe aiutarci con le cose grandi che gli chiediamo e che sono giuste. Il nostro amorevole Padre Celeste desidera moltissimo benedire proprio voi. Ma poiché non violerà il nostro libero arbitrio, dobbiamo essere noi a chiedere il suo aiuto. Questo si fa tramite la preghiera. La preghiera è uno dei doni più preziosi che Dio ha dato all'uomo. In un'occasione i discepoli chiesero a Gesù, «Signore, insegnaci a pregare». Gesù dette un esempio che mostra i principi fondamentali della preghiera. Vediamo come seguire il suo esempio. Iniziamo dicendo, Padre nostro che sei nei cieli, non preghiamo alcun altro essere. Ci è stato consigliato di evitare ripetizioni, incluso l'uso troppo frequente del nome del Padre durante la preghiera. Sia santificato il tuo nome. Gesù si rivolse a suo Padre, riconoscendone la grandezza e rendendogli onore e gratitudine. Senza dubbio, riverire Dio e ringraziarlo per cose specifiche è una delle chiavi di una preghiera efficace. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Riconosciamo la nostra dipendenza dal Signore e il nostro desiderio di fare la sua volontà. Il Bible Dictionary spiega che la preghiera è l'atto mediante il quale la volontà del Padre e la volontà del Figlio si mettono in accordo l'una con l'altra. L'obiettivo della preghiera non è cambiare la volontà di Dio, ma ottenere le benedizioni che Dio è già disposto a concedere, ma che dobbiamo chiedere se vogliamo ricevere. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Chiediamo le cose che vogliamo il Signore ci dia. L'onestà è indispensabile. Non sarebbe onesto, ad esempio, chiedere al Signore di aiutarci in un esame di scuola se non abbiamo studiato. Spesso lo Spirito mi induce a riconoscere che dovrei fare di più per ricevere l'aiuto che sto chiedendo al Signore. è contrario all'economia celeste che il Signore faccia per noi ciò che possiamo fare da soli. E rimettici i nostri debiti, o in un'altra versione, perdonaci i nostri peccati. Una parte fondamentale e a volte trascurata della preghiera è il pentimento. Il pentimento deve essere specifico e duraturo, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Il Salvatore fece un chiaro collegamento tra l'essere perdonati dei nostri peccati e il perdonare coloro che ci hanno fatto del male. A volte il male che ci viene fatto è assai doloroso e difficile da dimenticare. Sono grato per la guarigione che ho trovato nell'invito del Signore a lasciare andare i nostri dolori e affidarli a Lui. In Dottrina Alleanze 64, Egli dice: «Io, il Signore, perdonerò chi voglio perdonare, ma a voi è richiesto di perdonare tutti». E dovete dire in cuor vostro che Dio giudichi fra me e te e ti ricompensi secondo i tuoi atti. Dobbiamo dimenticare il problema e lasciare che se ne faccia carico il Signore se vogliamo essere guariti. E non lasciare che siamo indotti in tentazione, ma liberaci dal male. Già dalla preghiera possiamo iniziare a proteggerci vestendo la completa armatura di Dio, se esaminiamo cosa ci aspetta quel giorno e chiediamo aiuto per affrontare situazioni talvolta spaventose. Vi prego di non dimenticare di chiedere al Signore di proteggervi e starvi vicino, poiché tuo è il regno, è il potere e la gloria per sempre. È istruttivo vedere come Gesù concluse la sua preghiera lodando nuovamente Dio e usando un'espressione di riverenza e sottomissione al Padre. Riconoscere che Dio governa sul suo regno e detiene tutto il potere e la gloria equivale a riconoscere che ogni cosa è nelle sue mani, che Egli ci ama e vuole che siamo felici. Uno dei segreti per avere gioia nella vita è riconoscere che fare le cose alla maniera del Signore mi rende più felice che farle a modo mio. C'è il rischio che una persona non si senta degna per pregare. Pensare che siamo troppo peccatori per pregare è tanto tragico quanto lo sarebbe per un malato pensare di essere troppo malato per andare dal medico. Non dobbiamo solo dire le nostre preghiere, dobbiamo vivere in funzione di esse. Il Signore si compiace più della persona che prega e poi si dà da fare, piuttosto che della persona che prega soltanto. Come una medicina, la preghiera funziona solo se seguiamo le istruzioni. Quando dico che la preghiera è un dolce privilegio, non è solo perché sono felice di poter parlare con il Padre Celeste e sentire il suo Spirito, ma è anche perché Egli ci risponde e ci parla. Di solito non lo fa con una voce che udiamo. Il presidente Boyd K. Packer ha spiegato: quella voce dolce e gentile dell'ispirazione è più un sentimento che un suono. Nella mente può distillarsi l'intelligenza pura. Questa guida ci perviene sotto forma di pensieri, di sentimenti, di suggerimenti e di impressioni. Talvolta ci sembra di non ricevere risposta. Ci vuole fede per ricordare che il Signore risponde a suo tempo e a suo modo per benedirci nel modo migliore. Oppure, spesso ci renderemo conto di sapere già quello che dobbiamo fare. Non vi scoraggiate se non funzionerà subito così per voi. Occorrono esercizio e sforzo. Sappiate però che potete imparare la lingua dello Spirito e essa vi darà grande fede e potere in rettitudine. Amo il consiglio del presidente Thomas S. Monson, che ha detto: a coloro che sentono la mia voce e che stanno lottando contro prove e difficoltà, siano esse grandi o piccole, rammento che la preghiera è fonte di forza spirituale, è il passaporto per la pace. La preghiera è il mezzo per raggiungere il nostro Padre Celeste che ci ama. Parlate con Lui in preghiera e poi ascoltate la risposta. I miracoli avvengono con la preghiera. Sono grato per il privilegio di rivolgermi al mio Padre Celeste. Sono grato per le innumerevoli volte che mi ha risposto. Poiché mi risponde, io so che Egli vive. Attesto umilmente che Gesù è il suo Figlio divino e il nostro Salvatore vivente. Questa è la sua Chiesa e il regno sulla terra. Quest'opera è vera. Thomas S. Monson, per il quale preghiamo ferventemente, è il suo profeta. Ho l'assoluta certezza di queste cose e ne rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Molte persone affrontano gravi problemi o addirittura tragedie in questo viaggio sulla Terra. In tutto il mondo vediamo esempi di prove e di tribolazioni. Rimaniamo toccati dalle immagini di morte, profonda sofferenza e disperazione che vediamo alla televisione. Vediamo il popolo giapponese che combatte eroicamente contro la devastazione causata dal terremoto o dallo tsunami. Le dolorose scene che abbiamo rivisto recentemente dal crollo delle due torri gemelle ci fanno soffrire. Ci commuoviamo quando veniamo a conoscenza di tali tragedie, soprattutto quando ci colpiscono le persone innocenti. Alcune tragedie sono molto personali. Un figlio o una figlia che muore giovane o è vittima di una malattia incurabile. La vita di un affettuoso genitore è persa a causa di una distrazione o un incidente. Quando succede qualcosa del genere, piangiamo e cerchiamo di sostenerci a vicenda. Rimpiangiamo le cose che non verranno mai fatte e le canzoni che non verranno cantate. Tra le domande rivolte più spesso a dirigenti della Chiesa ci sono: perché un Dio giusto permette che accadano cose brutte, soprattutto alle persone buone? Perché i giusti o coloro che sono a servizio del Signore non sono immuni da tali tragedie? Benché non conosciamo tutte le risposte, conosciamo dei principi importanti che ci permettono di affrontare queste tragedie con fede e certezza che esiste un luminoso futuro per ognuno di noi. Alcuni dei principi più importanti sono: primo, abbiamo un Padre nei cieli che ci conosce e ci ama singolarmente e comprende perfettamente la nostra sofferenza. Secondo, suo Figlio Gesù Cristo, il nostro Salvatore e Redentore. La sua espiazione non solo offre salvezza ed esaltazione, ma compenserà anche tutte le ingiustizie della vita. Terzo, il piano di felicità del Padre per i suoi figli non include solo una vita premortale e terrena, ma anche una vita eterna, che comprende una grande e gloriosa riunione con coloro che abbiamo perso. Tutti gli sbagli saranno corretti e noi vedremo con chiarezza e senza errori di prospettiva e comprensione. Dalla prospettiva limitata di coloro che non conoscono, non comprendono, non hanno fede nel piano del Padre, che guardano il mondo con le sue guerre, la sua violenza, le sue malattie, la sua malvagità solo con le lenti della mortalità, questa vita può sembrare deprimente, caotica, ingiusta e senza senso. I dirigenti della Chiesa hanno paragonato questa visione con quella di uno spettatore che entra a metà di un'opera teatrale di tre atti. Coloro che non conoscono il piano del Padre non comprendono cos'è successo nel primo atto, l'esistenza premortale e gli scopi che lì furono stabiliti, e non comprendono nemmeno i chiarimenti e le decisioni che giungeranno nel terzo atto, il glorioso adempimento del piano del Padre. Molti non apprezzano il fatto che nel suo amorevole e onnicomprensivo piano coloro che sono svantaggiati senza colpa, loro alla fine non saranno penalizzati. Fra pochi mesi ricorrerà il 100° anniversario dell'affondamento del Titanic. Le tragiche circostanze che hanno portato a questo orrendo avvenimento hanno risuonato lungo tutti questi 100 anni. La compagnia proprietaria di questa lussuosa nave da crociera, alta 11 piani e lunga quasi come 3 campi di calcio, aveva messo troppa e ingiustificata fiducia nell'invulnerabilità del Titanic nei confronti delle acque invernali piene di iceberg. Si supponeva che questa nave fosse inaffondabile, ma quando affondò nelle acque ghiacciate dell'Oceano Atlantico, oltre 1500 anime persero la vita. L'affondamento del Titanic, per molti aspetti, è una metafora della vita e di molti principi del Vangelo. È un esempio perfetto delle difficoltà che si incontrano guardando solo con le lenti di questa vita mortale. La perdita di tante vite ebbe conseguenze catastrofiche, ma fu di natura accidentale. Con le vittime delle due guerre mondiali e avendo appena commemorato il 10° anniversario del crollo delle due torri, abbiamo visto ai nostri giorni lo shock, La sofferenza e le questioni morali risultano dall'utilizzo malvagio del libero arbitrio. Ci sono terribili conseguenze per la famiglia, gli amici e le nazioni, e a seguito di queste tragedie, qualsiasi sia la causa. Con la tragedia del Titanic sono state apprese delle lezioni riguardo al pericolo dell'orgoglio e al viaggiare in acque agitate, e che Dio non ha riguardo alla qualità delle persone. Le vittime facevano parte di tutti i ceti. Alcuni erano ricchi e famosi come John Jacob Astor, ma c'erano anche operai, immigranti, donne, bambini e membri dell'equipaggio. Ci sono almeno due collegamenti con santi degli ultimi giorni nella vicenda del Titanic. Entrambi illustrano la nostra difficoltà nel comprendere le prove, le tribolazioni e le tragedie, e ci offrono delle idee su come potremmo agire. Il primo è un esempio di come apprezzare le benedizioni che riceviamo e le prove che evitiamo. Si tratta di Alma Son, che in seguito fu un'autorità generale. Quando io nacqui, lui era il presidente del mio palo a Logan, nello Utah. Feci l'intervista per la missione con l'anziano Son. A quel tempo tutti i missionari potenziali avevano un'intervista con un'autorità generale. Egli ha avuto una grande influenza su di me. Quando Alma era giovane, aveva un amico meno attivo nella chiesa di nome Fred. Parlavano molto riguardo a svolgere una missione e alla fine Alma Son convinse Fred a prepararsi per servire. Entrambi furono chiamati nella missione britannica. Alla fine della loro missione, l'anziano Sonne, segretario della missione, organizzò il loro viaggio di ritorno negli Stati Uniti. Prenotò dei posti sul Titanic per lui stesso, Fred e altri quattro missionari che avevano finito la missione. Al momento della partenza, per qualche motivo, Fred fu trattenuto. L'anziano Son cancellò tutte e sei le prenotazioni sulla nuova nave da crociera di lusso nel viaggio di ritorno di inaugurazione e prenotò i posti sulla nave che sarebbe partita il giorno dopo. Gli altri quattro missionari, entusiasti di poter viaggiare a bordo del Titanic, espressero la loro delusione. La risposta dell'anziano Son parafrasava il racconto della Genesi riguardo a Giuseppe e i suoi fratelli in Egitto. Come faremo a risalire dalle nostre famiglie senza aver con noi il fanciullo? Spiegò ai suoi colleghi che erano venuti in Inghilterra insieme e sarebbero tornati a casa insieme. In seguito, quando l'anziano Sonne venne a sapere cosa era successo al Titanic, disse con gratitudine al suo amico Fred: «Mi hai salvato la vita». Fred rispose: «No, facendomi venire in missione, tu mi hai salvato la vita». Tutti i missionari ringraziarono il Signore per averli preservati. A volte, come nel caso dell'anziano Sonne e dei suoi colleghi missionari, colui che è fedele riceve grandi benedizioni. Dovremo essere grati per tutte le tenere misericordie che riceviamo nella nostra vita. Non ci rendiamo nemmeno conto delle innumerevoli benedizioni che riceviamo di giorno in giorno. È estremamente importante avere in cuore uno spirito di gratitudine. Le scritture sono chiare, coloro che sono giusti, seguono il Salvatore e obbediscono ai suoi comandamenti prospereranno nel paese. Un elemento essenziale di questa prosperità è avere lo Spirito nella nostra vita. Purtroppo, nella mortalità, non sempre la rettitudine, la preghiera e la fedeltà portano a un lieto fine. Molti incontreranno difficoltà grandi. Quando questo succede, Dio approva l'atto di avere fede e cercare le benedizioni del sacerdozio. Il Signore ha dichiarato: «E siano chiamati gli anziani della Chiesa, ed essi preghino per lui, e gli impongono le mani in nome mio, e se muore, egli morrà in me, e se vive, vivrà in me». È molto istruttivo il fatto che il secondo collegamento della tragedia del Titanic con un membro della Chiesa che non ha avuto un lieto fine. Irene Corbett aveva 30 anni, era una giovane moglie e madre di Provo nello Utah. Aveva un grande talento come artista e musicista, era anche insegnante e infermiera. Dato l'impellente bisogno di medici a Provo, aveva partecipato a un corso di ostetricia di 6 mesi a Londra. Aveva il grande desiderio di fare qualcosa di buono. Era attenta, rifletteva su quello che faceva, pregava ed era coraggiosa. Uno dei motivi per cui scelse il Titanic per tornare negli Stati Uniti fu perché pensava che avrebbe viaggiato insieme ai missionari e che dunque il tragitto sarebbe stato più sicuro. Irene fu una delle poche donne che non sopravvisse a questa terribile tragedia. La maggior parte delle donne e dei bambini furono fatti salire sulle scialuppe e infine furono salvati. Non c'erano abbastanza scialuppe per tutti. Non si pensa che lei non salì su una scialuppa perché, data la sua professione, stava aiutando i numerosi passeggeri che erano stati feriti nella collisione con l'iceberg. Ci sono molti tipi di prove, alcuni ci danno la necessaria esperienza. I risultati negativi in questa vita terrena non sono evidenza di una mancanza di fede o di una falla nel piano del nostro Padre Celeste. Il fuoco del raffinatore è reale, le virtù del carattere, la rettitudine forgiate nella fornace delle afflizioni ci perfezionano, ci purificano e ci preparano a incontrare Dio. Quando il profeta Joseph Smith era prigioniero nel carcere di Liberty, il Signore gli disse che molte calamità possono colpire l'uomo. In parte il Salvatore disse: «Se fossi gettato nell'abisso, se le onde muggenti cospirano contro di te, se venti feroci divengono tuoi nemici e tutti gli elementi si uniscono per ostruire il cammino, tutte queste cose ti daranno esperienza e saranno per il tuo bene». Il Salvatore concluse così le sue istruzioni: «I tuoi giorni sono conosciuti e i tuoi anni non saranno diminuiti. Perciò non temere, poiché Dio sarà con te per sempre in eterno». Alcune prove sono il risultato del libero arbitrio degli altri. Il libero arbitrio è essenziale per la crescita spirituale e personale. Il comportamento malvagio fa parte del libero arbitrio. Il comandante Moroni spiegò proprio questa importante dottrina. Il Signore permette che i giusti siano uccisi affinché la sua giustizia e i suoi giudizi possano cadere sui malvagi. Spiegò chiaramente che i giusti non sono perduti, ma entrano nel riposo del Signore loro Dio. I malvagi saranno responsabili per le atrocità perpetrate. Alcune prove giungono a causa della disobbedienza alle leggi di Dio. È incredibile quanti problemi di salute sono causati dal fumo, dall'alcol e dalla droga. Ci sono anche un gran numero di condanne del carcere dovute a crimini legati all'alcol e alla droga. È elevato anche il numero di divorzi a causa di infedeltà. Molti di questi problemi e tribolazioni potrebbero essere evitati con l'obbedienza alle leggi di Dio. Il mio presidente di missione, l'anziano Mario D. Hanks, deceduto ad agosto, chiese a noi missionari di memorizzare una dichiarazione per resistere alle prove. Non c'è caso, fato o destino che possa insidiare, intralciare o controllare il fermo proposito di un'anima determinata. Sapeva che non si applicava a tutte le prove che possiamo incontrare, ma che è vero per le questioni spirituali. Nella mia vita ho apprezzato molto il suo consiglio. Una delle cause per la perdita di così tante vite del Titanic fu che non c'erano abbastanza scialuppe. Nonostante le prove che affrontiamo in questa vita, l'espiazione del Salvatore offre una scialuppa per tutti. Per coloro che pensano che le loro prove siano ingiuste, l'espiazione copre tutte le ingiustizie della vita. Una grande prova per coloro che hanno perso delle persone care è quella di non pensare alle occasioni perdute. Spesso coloro che passano a miglior vita hanno dimostrato capacità, interessi e talenti eccezionali. Con la nostra comprensione limitata, rimpiangiamo le cose che non verranno mai fatte e le canzoni che non verranno cantate. Questo è stato definito come morire con la musica ancora dentro. In questo caso, la musica è una metafora per tutto il potenziale non realizzato. A volte qualcuno può essersi preparato a lungo, ma non ha la possibilità di fare nella sua vita ciò per cui si era preparato. Una delle poesie più citate, Elegy Written in a Country Churchyard di Thomas Gray, fa riflettere sulle occasioni perdute. Molti splendidi fiori nascono in luoghi nascosti e splendono la loro dolcezza all'aria del deserto. L'occasione perduta può avere a che fare con la famiglia, il lavoro, i talenti, le esperienze o altro. Tutte queste furono stroncate nel caso di sorella Corbett. Ci furono canzoni che non cantò mai e talenti che non realizzò nella vita mortale. ma guardando attraverso le grandi e chiare lenti del Vangelo, invece che quelle limitate dell'esistenza terrena, conosciamo le grandi ricompense eterne promesse da un amorevole Padre nel suo piano. L'Apostolo Paolo scrisse: «Le cose che occhio non ha vedute, che orecchie non ha udite e che non sono salite in cuor d'uomo, sono quelle che Dio ha preparate per coloro che l'amano». Una strofa di un caro inno offre conforto, sollievo e una chiara visione. «C'è musica nel mio cuor, son note in lode al mio Signor, Gesù le ascolterà». Il Salvatore disse: «Si consoli dunque il vostro cuore, state tranquilli e sappiate che io sono Dio. Abbiamo la sua promessa che noi canteremo insieme ai nostri figli, canti di gioia eterna. Nel nome di Gesù Cristo, Amen».
As we conclude this wonderful conference,
al termine della conferenza, esprimiamo la nostra gratitudine al coro del Tabernacolo, al coro della primaria di Pleasant View e North Ogden, Utah, e al coro del sacerdozio di Pleasant Grove, Utah, per la bella musica che ci ha ispirato. Ringraziamo i direttori e gli organisti per il loro impegno e la preparazione. Similmente vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno parlato, coloro che hanno fornito la traduzione e a chi si è adoperato per la buona riuscita di questa conferenza. Il nostro ultimo oratore di questa sessione sarà il presidente Thomas S. Monson. Dopo il suo intervento, il coro canterà «Or che stiamo per andar». La preghiera di chiusura sarà offerta dall'anziano Gregory A. Switzer dei 70. La conferenza si aggiornerà fra 6 mesi. Presidente Monson.
My brothers and sisters, I know you will agree with me.
I miei fratelli e sorelle, so che converrete con me che questa è stata una conferenza ricca di ispirazione. Negli ultimi 2 giorni, mentre i nostri cuori venivano toccati e la nostra testimonianza di quest'opera divina veniva rafforzata, abbiamo sentito lo Spirito del Signore in abbondanza. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato, compresi i fratelli che hanno offerto le preghiere. Tutti noi siamo qui perché amiamo il Signore e vogliamo servirlo. Vi attesto che il nostro Padre Celeste si ricorda di noi. Riconosco la sua mano in ogni cosa. Ancora una volta la musica è stata meravigliosa e voglio esprimere la mia personale gratitudine, così come quella di tutta la Chiesa, a coloro che sono disposti a condividere con noi i loro talenti. Vogliamo manifestare la nostra riconoscenza ai fratelli che sono stati rilasciati durante questa conferenza. Hanno servito bene, con fedeltà, contribuendo in molti modi all'opera del Signore. Intendo esprimere il mio profondo apprezzamento ai miei fedeli e devoti consiglieri e desidero ringraziarli pubblicamente per il sostegno e l'aiuto che mi danno. Sono veramente uomini pieni di saggezza e intendimento. Il loro servizio è inestimabile. Ringrazio i miei fratelli del Quorum dei 12 Apostoli per il loro instancabile servizio nell'opera del Signore. Parimenti voglio esprimere la mia gratitudine ai componenti dei Quorum dei 70 e al Vescovato Presidente per il servizio efficace ed altruistico che rendono. Un simile apprezzamento voglio manifestare nei confronti delle donne e degli uomini che servono come dirigenti delle organizzazioni ausiliarie generali. Fratelli e sorelle, vi assicuro che il Padre Celeste conosce le sfide che affrontiamo nel mondo oggi. Egli ama ognuno di noi e ci benedice quando ci sforziamo di osservare i suoi comandamenti e di cercarlo tramite la preghiera. Quanto siamo benedetti ad avere il Vangelo restaurato di Gesù Cristo, che fornisce risposte alle domande che riguardano il luogo da cui proveniamo, il motivo per cui siamo qui e il posto in cui andremo quando lasceremo questa vita. Esso dà significato, scopo e speranza alla nostra vita. Vi ringrazio per il servizio che rendete gli uni agli altri così di buon grado. Qui sulla terra noi siamo le mani di Dio e abbiamo il mandato di amare e servire i Suoi figli. Vi ringrazio per tutto ciò che fate nei vostri rioni e rami. Esprimo la mia gratitudine per la volontà che mettete nel servire nelle posizioni alle quali siete chiamati, qualunque esse siano. Tutti sono importanti nel far avanzare l'opera del Signore. Ora, la conferenza è finita. Possiamo noi tornare alle nostre case in sicurezza e scoprire che tutto è andato bene durante la nostra assenza. Possa lo Spirito del Signore che abbiamo sentito qui rimanere con noi quando ci occuperemo delle nostre faccende quotidiane. Possiamo noi mostrare una maggiore gentilezza di uni verso gli altri e trovarci sempre impegnati nell'opera del Signore. Che le benedizioni del cielo siano con voi, che le vostre case siano piene di armonia e amore. Possiate voi nutrire costantemente la vostra testimonianza in modo che possa essere una protezione contro l'avversario. Quale vostro umile servitore, desidero con tutto il mio cuore fare la volontà di Dio, servendo Lui e voi. Vi amo e prego per voi. Vi chiedo ancora una volta di ricordare me e tutte le autorità generali nelle vostre preghiere. Siamo uniti a voi nel far avanzare quest'opera meravigliosa. Vi rendo testimonianza che in questa impresa siamo tutti insieme e che ogni uomo, donna e bambino ha un ruolo preciso. Possa Dio darci la forza, la capacità e la determinazione di fare bene la nostra parte. Rendo testimonianza che quest'opera è vera, che il nostro Salvatore vive e che Egli ci guida e dirige la Sua Chiesa qui sulla terra. Vi lascio la mia testimonianza che Dio, il nostro Padre Eterno, vive e ci ama. Egli è veramente nostro Padre, è una persona reale. Possiamo noi comprendere quanto Egli è disposto ad avvicinarsi a noi, quanto è disposto a fare per aiutarci, quanto ci ama e quanto fa ed è pronto a fare per noi. Possa Egli benedirvi. Possa la pace da Lui promessa essere con voi ora e sempre. Fino al giorno in cui ci rivedremo, tra 6 mesi, vi saluto e lo faccio nel nome di Gesù Cristo, nostro Salvatore e Redentore. Amen.
Dear Heavenly Father,
caro Padre Celeste, al termine di questa conferenza esprimiamo la nostra gratitudine per ciò che ci è stato insegnato dai tuoi servitori. Ti ringraziamo per il profeta vivente, per i suoi consiglieri e per le altre autorità generali e dirigenti generali della Chiesa che ci hanno istruito. Ti chiediamo con umiltà di aiutarci ad accettare l'invito a pentirci, in modo da essere e da seguire l'esempio che il tuo Figlio Gesù Cristo ha stabilito per noi. Preghiamo di poter applicare tutti i suoi insegnamenti nella nostra vita. Aiutaci ad essere più gentili verso i nostri vicini, così come ci hanno chiesto i nostri profeti. Ti vogliamo bene e apprezziamo tutto ciò che abbiamo imparato in questi giorni. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the 180th.
Vi abbiamo trasmesso la 181esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. La riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto sono vietati.